Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore.
Amen. Dio Cristo.
A prima vista noi penseremmo che il problema di questo brano che Giovanni ci racconta sia il problema della conoscenza, tra virgolette, scientifica di Gesù. Mettere il dito nelle piaghe vuol dire constatare che costui è il Cristo. E anche noi qualche volta ci mettiamo in questi panni di fronte alla realtà della fede. Però io vorrei provare con voi ad entrare in questa parola, perché mi sembra, guardando anche ad altri episodi dell'Antico Testamento, che qua non sia tanto in discussione la scientificità della conoscenza, la veridicità dell'esperienza di chi conosce le cose, quanto invece un altro aspetto che ci riguarda proprio veramente da vicino, cioè come trasmettere un'esperienza di fede fatta di Gesù Cristo, come raccontarla ad un altro. Che vedete, io posso raccontare a un'altra persona quello che ho sperimentato, ma l'altra persona, finché non si sarà sentito calare addosso tutto quello che gli è stato raccontato, difficilmente aderirà fino in fondo. Perlomeno noi questo crediamo, anche se di fatto non è così. Allora quello che spinge Tommaso qua non è tanto il sospetto su Gesù o sulla testimonianza degli apostoli, il sospetto su una esperienza che Tommaso non ha fatto, ma è, e questo lo racconta Giovanni alla fine del primo secolo cristiano, quando ormai questo problema della trasmissione della fede è diventato veramente un problema importante, la situazione nella quale si trova Tommaso è la situazione di un uomo che ha incapacità di leggere con continuità la storia di Gesù, i fatti che riguardano la vita di Gesù. Ma andiamo a vedere insieme. Vorrei, prima di guardare questo brano, ricordarci di un episodio che è raccontato proprio nel Pentateuco, all'inizio della rivelazione di Dio. È quell'episodio in cui si racconta che Mosè chiede a Dio di poter vedere la sua gloria. Ora uno direbbe: ma Mosè, ma che ti manca di vedere della gloria di Dio? Hai visto il mare aprirsi in due parti e passare un po'? Hai visto l'acqua scaturire dalla roccia? Hai visto nel roveto ardente un Dio parlarti faccia a faccia, affidarti una missione, un compito? L'hai visto operare nelle piaghe d'Egitto? Chi eri tu e che cos'era questo popolo da potersi liberare dal potere del faraone? E dunque, se tu hai sperimentato questa potenza di Dio, perché gli stai chiedendo ulteriormente di poter vedere la sua gloria? Capite dov'è il problema, dov'è la difficoltà? Dio fa delle cose grandi, è vero, lo sappiamo, o per quanto meno l'abbiamo sentito dire, ma queste cose grandi come ci riguardano? Perché vedi, anche te opporresti la stessa difficoltà, diresti, sì, ho letto, e diciamo che sono disposto a credere al mare che si apre, al popolo che attraversa, al cammino dell'esodo, a tutte le prove, a tutti i miracoli, alla manna, alle quaglie, alla terra promessa, tutto quello che la scrittura ci racconta. Ma poi voglio anche io entrare in questa realtà. Questo Dio che si mostra in modo potente deve avere a che fare qualcosa anche con me. Dunque devo vedere in me qualcosa della sua potenza. Devo poter sperimentare un briciolo di questa sua onnipotenza, e io la chiamo gloria, cioè compimento ed esplicitazione definitiva e totale di quello che è Dio. È come dire al Signore: Dio, noi ti abbiamo seguito, ma dove stiamo andando? Dove sperimenteremo la pienezza di questa grazia? Quando è che noi comprenderemo cosa farai con la storia? Guardate che non c'è bisogno mica di fare preghiere particolarmente elevate per fare queste domande a Dio. Basta chiedere al Signore che ne sarà dei nostri amici e soprattutto dei nostri nemici, e già ti stai mettendo nelle condizioni di chiedergli di mostrare la sua gloria, cioè di mostrare la sua verità definitiva sulla storia del mondo. Vi ricordate che cosa fa Dio con Mosè? In quell'occasione dice: guarda Mosè, tu la mia gloria non la puoi vedere. Perché non la puoi vedere? Abbiamo parlato faccia a faccia, ti ho dato i miei 10 comandamenti, tu hai portato questo popolo fin dove dovevi portarlo, perché allora non puoi vedere la gloria? Quello che ti ha impedito di vedere, Mosè, è il compimento di tutta questa storia, non il mio agire nella storia. Allora guarda, vieni, io ti metto nella fenditura della roccia, ti copro con la mia mano, poi passerò, e quando sarò passato tu allora vedrai la mia gloria alle spalle, come a dire: vedrai il mio passare dentro la storia quando sarà già accaduto, cioè constaterai la bontà e la veridicità e l'autorevolezza di quello che io ti sto dicendo, di quello che io ti ho comunicato dentro i fatti che vedrai accadere davanti ai tuoi occhi. Dunque le spalle di Dio in qualche modo. Bene, adesso facciamo un salto lungo secoli e giungiamo a questo episodio che ci racconta Giovanni. Qual è il problema di Tommaso? Credere nella resurrezione? Ma avrebbe potuto dar fede agli altri apostoli, in fin dei conti aveva condiviso tutto con lui. Se era ritornato a pregare con loro nel cenacolo, voleva dire che era in pieno accordo con tutti loro. Ma c'è un'esperienza che fa lui, come la fa la Maddalena, come la fanno i due di Emmaus, come la fanno diversi personaggi in questo tempo che trascorre dalla resurrezione del Cristo fino alla sua ascensione al cielo. Lo vedono e non lo riconoscono. È davanti ai loro occhi, ma non riescono a capire chi è lui. Perfino Pietro, così come ci racconta il Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, giunto sul lago di Genesaret, mentre sta mangiando il pesce, cioè mentre sta tornando verso riva, vede quest'uomo che mangia il pesce, che sta cucinando il pesce, e non lo riconosce come il Cristo, perché c'è quel famoso dialogo: Pietro, mi ami tu, eccetera. Che cosa succede nel cuore di questi uomini? Ma soprattutto, perché gli evangelisti ci tengono tanto a raccontarci questa difficoltà di riconoscere il Cristo? Avrebbero dovuto dire proprio il contrario, avrebbero dovuto dire: appena l'hanno visto hanno creduto, dunque sono immediatamente testimoni della fede. Questo è il problema. non possono essere immediatamente testimoni della fede. Non c'è una immediatezza, cioè non c'è una mancanza di mediazione nell'annuncio della fede. Io ho visto, io ho sperimentato, vado e racconto a tutti quello che ho visto e sperimentato. C'è bisogno di una mediazione, c'è bisogno di un tempo, di un luogo, di una relazione dentro la quale fare questa esperienza. Questa relazione si chiama la Chiesa, la comunione dei santi, perché c'è bisogno che uno veda il Cristo e un altro veda l'annuncio. C'è bisogno che uno incontri nella propria storia il passaggio del Figlio di Dio e un altro che lo aiuti ad interpretare. Per questo noi abbiamo i sacramenti, per questo noi abbiamo la direzione spirituale, la confessione, abbiamo tutte quelle mediazioni che la Chiesa ci mette davanti, perché noi non prendiamo degli abbagli, perché non diciamo una cosa per un'altra, soprattutto perché riusciamo a leggere la continuità della presenza di Gesù Cristo anche in quei fatti dove noi diremmo è impossibile vederci. È un po' il caso di Tommaso. Tommaso porta questo dubbio fino all'estremo e dice: se io non metto il dito dentro le prove autentiche della sua morte, queste sono le piaghe, no? Perché vedere un uomo che risuscita senza piaghe, dice vabbè, crediamo pure che è lui, però io l'ho visto con le piaghe, con i segni della morte, con i segni che portano alla morte. Questo deve convincermi, capite come l'uomo? L'uomo si convince quando vede i segni della morte, non quando vede i segni della vita. Allora Gesù appare in mezzo agli apostoli e dice a Tommaso: Tommaso, avvicinati, metti il dito dentro questi segni della morte e cerca di vedere dentro questi squarci di morte la mia presenza, la mia grazia, la mia resurrezione. Sta dicendo a Tommaso e a tutti gli uomini che dopo di lui saranno chiamati a credere pur senza aver visto: guardate pure dentro le fenditure della storia, quelle fenditure che la sofferenza e il male provocano alla tua vita. Come dire, prova a vedere l'esistenza del Figlio di Dio non quando le cose ti vanno male, poi ti vanno bene, ma quando le cose non vanno secondo i tuoi desideri, quando la storia ti fa cadere una cortina che non ti piace, che ti fa male, che ti leva il respiro. Guarda la vita dentro la morte, allora capirai qual è la necessità della vita e della morte, allora capirai qual è la necessità della storia, per quale motivo sei chiamato a vivere e a soffrire anche e a patire i dolori fisici e spirituali e morali che la vita ti procura. Dentro questo linguaggio tu devi poter leggere la continuità tra quello che Gesù era quando ti ha incontrato, ti ha parlato, e quello che Gesù è ancora con te adesso che sembra che non ti parli, che non ci sia, e che tu sia immerso in una storia dove solo la morte, dove solo la sopraffazione e la solitudine sembrano descrivere ciò che è autentico e ciò che è vero. Allora questo all'ottavo giorno dopo la resurrezione, questo annuncio non è più un annuncio come quello dei due di Emmaus che vanno da Pietro: sì, abbiamo visto e mettono in subbuglio. Questo è l'annuncio della Chiesa nel corso della storia, questo è l'annuncio della Chiesa nel corso degli anni, dei tempi, quando continuamente si avvicinerà a ogni uomo per dire: avvicinati, mettiti nella fenditura della roccia, in questo caso nasconditi nelle piaghe di Gesù, per osservare come Egli farà cose meravigliose dentro la tua vita. C'è una preghiera che Sant'Ignazio di Loyola adotterà come una delle preghiere degli esercizi spirituali, che pure voi conoscete, quella che si faceva prima, ringraziamento: anima di Cristo, anima Cristi. A un certo punto dice: entra onde la tua, asconde me, dentro le tue piaghe nascondimi. E io credo che questo sia un picco di autenticità della preghiera, perché sta dicendo a Cristo: guarda, io stavolta e per sempre non voglio contemplarti dentro lo splendore delle cose che mi meravigliano, che stupiscono la mia intelligenza e il mio cuore, ma voglio incontrarti nascondendomi dentro quella realtà angusta che è la mia solitudine, che è il senso di sopraffazione, che è la realtà dentro la quale sono costretto a vivere, una realtà non certo gioiosa, non certo brillante, ma piena di ostacoli e di difficoltà. Nascondimi dentro queste tue piaghe, fammi osservare la storia là dove tu, da quel luogo dal quale tu hai effuso la grazia agli uomini, perché io possa camminare secondo la tua volontà, non secondo la mia, perché io possa seguire i tuoi passi, non la mia intelligenza, dice il Siracide, perché io possa celebrarti in mezzo agli uomini che ti cercano e non nelle fantasie di quelli che celebrano ogni cosa che si solleva da terra. Possa lo Spirito di Dio aprirti questo squarcio e situarti dentro questo luogo privilegiato. La tua testimonianza allora sarà comprensibile e chi ascolterà le tue parole vedrà il volto del Figlio di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.